www.redigio.it e la storia continua. Memorie e personaggi milanesi di un tempo e la Sciura Gianna. Fu un'impresa di largo respiro il rimaneggimento di tutto il grande polo ferroviario milanese dal 1906 a oggi. L'avvio ai lavori in quell'anno di inizio Novecento prevedeva tempi non lunghissimi quali invece furono, ma si trattava di sconvolgere il già esistente senza fermare movimenti di cose e persone che caratterizzano da allora Milano e la Lombardia. Scomparvero lo smistamento merci del Sempione e l'attuale Parco Solari. La stazione centrale fu spostata da Piazza della Repubblica all'attuale collocazione, non più stazioni passaggio, com'era, ma con binari di testa. Fu realizzato un terrapieno del volume di migliaia e migliaia di metri cubi, mentre scompariva il ponte ferroviario che all'altezza di via Farini scavalcava strade e case. E furono demoliti i modesti terrapieni che correvano da Piazza della Repubblica per Tunisia, via Regina Giovanna, e la città nel suo complesso fu così in grado di espandersi più liberamente. Nella casa di ringhiera dei nonni paterni di Gianna, questa casa, che ora non c'è più come tutta quella via Ferrari, ci si contentava del poco che si aveva e soprattutto si divideva con tutti il grande tesoro dell'amicizia e della solidarietà. Si stava tutti insieme tante volte, ogni volta possibile. Purtroppo ora una certa concezione del progresso ha fatto regredire indebitamente questa forma di vita solidale che allora era una grande risorsa contro la miseria imperante e la paura del domani. Gianna non ha quasi affatto la parlata milanese. Era forse come avulsa dalla vita quotidiana dei quartieri dove è vissuta e non è nemmeno un riferimento preciso per la cucina, povera o ricca, della Milano di quegli anni. Tra tante cose, in lei invece è rimasto impresso il lavoro degli spazzacamini, folcloristico per chi lo vede, adesso e da lontano, perché stufe e camini potessero funzionare a dovere ci volevano i mena frecci della Val Vigezzo. Questi erano meno numerosi dei loro confratelli di Oltremanica, che avevano a Londra il loro centro di maggiore attività, meno attenti forse ai sanitari lombardi nel seguirne la morbilità. Ma i nostri mena frecci eguagliarono quelli inglesi nel contrarre la prima malattia professionale ufficialmente riconosciuta. Quel raro cancro unicamente maschile era legato, si scoprì poi, alla sottile pellicola di fuliggine dalla quale i poveretti non riuscivano a liberarsi neppure nei mesi estivi, quando i camini non fumavano per mesi. Passando dal nero fumo, che più nero non c'è, al bianco del latte nei quartieri nei quali Gianna viveva da piccola. E il latte lo comprava dai lattai che venivano riforniti dai produttori, singoli o consorziati, con carri a trazione animale. Erano grossi carri attrezzati con idonei serbatoi i cui conducenti venivano chiamati mena lat. Poi ci fu l'unificazione del servizio pubblico con la centrale del latte di via Castelbarco. Ma proprio in quegli anni, ancora verso il 1930, in via Ferrari, a casa dei nonni c'era il pastore che portava latte a domicilio con la sua capretta munta sul pianerottolo a destino. Quando Gianna fu cresciuta ancor poco, la sua famiglia prese trasloco dalla vecchia casa di Corso Garibaldi fino in Viale Montenero e lei andò a frequentare la scuola di via Pietro Colletta. Poi, ancora, un ritorno di porta a volta e quando fu il momento, la nuova casa da sposa. Lei lavorava già dall'età di 16 anni, era già l'epoca dell'autarchia, ma sembra che non abbia avvertito le privazioni di quel periodo, come invece tanti altri. Lei ricorda le tessere annonarie e dell'abbigliamento, e per fortuna sua e dei suoi c'era un panettiere amico che qualche volta, tanto perché non si scordassero com'era, infornava pane prodotto con la sola farina bianca ed era una festa. Per il tema abbigliamento c'era poco da sbizzarrirsi, anche se accanto ai tessuti della UNRA, colore aviazione, non era raro vedere cappotti di buon taglio realizzati con coperte militari. Il lavoro femminile, prima della guerra, era visto da molti come un ripiego, forse un sottinteso rimprovero al capofamiglia, ma dopo che i primi bombardamenti ebbero fatto sfollare una parte della popolazione, donne e ragazze, senza troppe pretese, rimaste a Milano, erano molto ricercate. Durante la guerra Gianna abitava con i suoi di nuovo verso Garibaldi, e dal posto di lavoro di Piazzale Cadorna per rincasare prendeva il tram. Doveva essere il numero 4, che lungo il percorso Castello-Arena la portava a destinazione. Trovava spesso su quella vettura le allieve della scuola di ballo della Scala, non le spinacette, ma quelle che già stavano per mettere le ali, anche la grande Fracci che abitava in via Montello, e un'altra di cui le sfugge il nome, che era in Bramante. E dopo l'8 settembre, tanta paura in quel tragitto così vicino al comando tedesco di via Guercino. Ma più paura ancora facevano i ceffi della Muti, che avevano la loro centrale in via Rovello, dove ora si leggono da una lapide le infamie che vi sono state commesse. www.redigio.it e la storia continua.